Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, benvenuti alla puntata numero 272 di Restiamo Animali.
Buonasera agli ascoltatori di Bologna che ci ascolteranno stasera alle 23.30. Camilla, ma che voce c'hai oggi?
Una voce speciale che nessuno aveva mai sentito prima.
Ovvero abbiamo Lorenzo Guadagnucci, perché abbiamo mandato Camilla esaurita dalla cena fatta con Alverde. L'abbiamo mandata un po' al verde, nel senso a mezze prati, a brucare un pochino e riposarsi.
La redazione di Restiamo Animali è composta da
Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
La nostra puntata di oggi inizia con la rubrica Resistiamo Animali. Si parla di elefanti ammaestrati e snaturati, simboli di potere ieri. Oggi invece sono sfruttati, maltrattati e derisi, tanto che la pazienza di questo mestoso animale arriva ad esaurirsi e a ribellarsi. Di queste ribellioni ci parla la puntata di oggi, curata come sempre in collaborazione con i redattori del blog Resistenza Animale.
Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni.
Un elefante montato da un re è splendente. Un re che monta su un elefante è radioso. Così si legge in un manoscritto storico indiano. I reali indiani, indù e musulmani, avevano capito già molto tempo fa che il potere si esercita meglio dal dorso di un elefante. Potere sui sudditi, potere sugli elefanti. L'India è il paese con il maggior numero di elefanti asiatici, in particolare nello stato meridionale del Kerala. Qui si svolgono processioni religiose con decine di animali riccamente bardati e completamente snaturati. L'addomesticamento dell'elefante indiano risale a 4.000 anni fa, per opera di una casta di guardiani addestratori, i Maut. Oggi però i Maut sono diventati violenti. Armati di bastoni uncinati, bacchettano i loro animali per costringerli alla loro volontà, a lavori pesanti e perfino a cimentarsi in assurde partite di polo. In India, ma anche in Sri Lanka e Thailandia. Legati con catene, picchiati, sfruttati, ridicolizzati, fino al punto in cui la ben nota pazienza degli elefanti arriva al limite. E si ribellano. Tanti filmati che raccontano storie di ribellioni anche in gruppo, come nel villaggio di Dubrajpur, nel Bengala, dove un branco di 35 pachidermi ha distrutto i binari della rete ferroviaria e danneggiato i raccolti per opporsi all'invasione sempre più massiccia nei territori da parte dell'uomo. Perfino i parchi, dove dovrebbero vivere indisturbati, vengono presi d'assalto da un turismo annoiato. È il caso del Parco Nazionale Thailandese di Khao Yai, i cui visitatori, a caccia di emozioni, invadono con le loro auto le strade sfidando gli animali in una sorta di ensiero di Pamplona, ma in stile esotico. Incuranti di regolamenti che limitano distanze, rumori e luci, scattano foto, si avvicinano agli animali, bloccano loro la strada, scatenando reazioni di insofferenza e tentativi di ribellione. Come il toro viene schernito e infilzato, così gli elefanti vengono repressi con la forza. Ed è violenta repressione ovunque, in India, Sri Lanka, Thailandia, ma la resistenza degli elefanti, ovunque, non si ferma.
Gli elefanti sono l'emblema della forza, anche se il più delle volte invece sono incatenati e sfruttati per lavori e per fatiche indicibili. Arriva però per tutti un momento in cui la schiavitù diventa insopportabile. Allora quell'elefante si infuria, oppone resistenza e reagisce. Esplode con tutta l'energia della sua forza e questa forza erutta con rabbia, con disperazione, con una violenza incontenibile che nasce proprio da quei colpi di frusta ripetuti, dalla fatica insopportabile, da una vita miserabile e priva di emozioni. La forza della violenza degli elefanti ci fa provare delle emozioni fortissime. Ci sentiamo coinvolti, parteggiamo per loro. Vorremmo essere in grado, mentre li vediamo, di generarne altrettanta. Invece, per noi umani il discorso cambia. La violenza, questo termine calderone dove ci si può mettere di tutto, tranne quella delle cosiddette guerre umanitarie, è soggetto ad disamine, colpevolizzazioni, giustificazioni, prese di distanza. E questo avviene anche quando scaturisce dal rendersi conto che le ingiustizie imperversano e che anzi si ingigantiscono a livello globale, o nel mentre si affondano barconi, si sganciano bombe sui civili, si tortura negli stabulari e nelle caserme. In un piccolo ma preziosissimo libricino di Luisa Muraro, a questo proposito, si scrive che c'è oggi una violenza nelle cose e fra i viventi che sancisce il ritorno della legge del più forte, in contrapposizione al tanto sbandierato contratto sociale che appare oggi più che mai in decomposizione. Sempre Muraro, a proposito della non violenza, afferma che la predicazione della non violenza vorrebbe farci credere che la misura giusta la fisserebbe il confine tra forza e violenza, quando invece lo sconfinamento tra l'una e l'altra è spesso inevitabile. La misura da cercare, semmai, è nella coincidenza fra la giustezza dei mezzi e la giustizia dei fini dell'agire. La violenza quindi può essere giusta o è di per sé cattiva? Se si esclude a priori l'idea di una violenza giusta, non si favorisce l'abdicazione ad agire, se necessario, con tutta la forza che serve? Una delle risposte potrebbe essere che forse si dovrebbe pensare ad una violenza che non è strumento di nessuno e che nessuno può fare sua. Dunque violenza giusta, non come categoria sancita da un qualsivoglia diritto, ma al contrario una violenza che in alcune condizioni storiche viene legittimata e riconosciuta, anche se purtroppo questo avviene solo a posteriori. Classico esempio: i partigiani, prima sconfessati e perseguitati come banditi, sabotatori violenti, poi osannati e declamati come eroi, errori ed eccessi compresi. Andare fino in fondo alla propria forza di resistenza e di opposizione significa infine lottare e resistere per non farsi distruggere. E loro, gli elefanti, questo lo sanno.
Giuseppe, l'avete combinata grossa la domenica scorsa.
Ebbene sì, lo ammettiamo. Ci cospargiamo le antenne di cenere e chiediamo scusa per l'errore compiuto la scorsa puntata, quando abbiamo mandato in onda la puntata sbagliata di Così parlò la locusta. Ci riproviamo oggi con la puntata di Roberto Marchesini, che finalmente ci parlerà della misteriosa seduzione che c'è fra gli insetti, perché
anche gli insetti, nel loro piccolo, si arrapano.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti, rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
Un modo per comunicare che a noi è scarsamente conosciuto, ma che è presente anche nell'essere umano, per esempio il bambino fino a 6 mesi di età ha un organo che si chiama organo di Jacobson o vomero nasale, un organo capace di sentire delle molecole estremamente labili a piccole concentrazioni che si chiamano feromoni. I feromoni non sono propriamente degli odori, sono delle molecole che hanno un'azione diretta sul metabolismo, creando delle cascate di eventi. Per esempio nel cane feromoni di allarme provocano in lui un'immediata reazione di paura, quindi quando portiamo un cane da un veterinario, molto spesso nell'ambulatorio veterinario ci sono i feromoni di allarme messo da altri cani, e anche il cane che non ha avuto mai esperienza veterinario si mette subito in allarme, perché questi feromoni determinano una risposta emozionale molto forte. E così come esistono dei feromoni di tranquillizzazione, per esempio l'apeisina, sempre nel gatto, nel cane, che viene messa nel solco mammario della madre, provoca uno stato di tranquillizzazione. interessante, per esempio, vedere che i feromoni sono particolarmente presenti nel liquido amniotico, che il feto si orienta anche rispetto a questi feromoni, mentre un tempo il liquido amniotico sporcava il corpo della mamma creando un processo di attaccamento. Oggi, nella visione super igienizzata della medicalizzazione del parto, tutto questo viene a mancare. Cosa c'entra questo col mondo degli insetti? Perché il mondo degli insetti è magistrale nella realtà dei feromoni. Gran parte di tutto quello che si è scoperto dei feromoni è correlabile al mondo degli insetti, perché gli insetti emettono grandi quantità di feromoni che possono avere diverse funzioni. Quindi abbiamo feromoni che servono a definire il luogo dove si farà il nido. La termite prende un po' di terra, la marca con questo feromone, e quando un'altra termite con la sua pallottolina di terra deve mettere l'altro pezzettino di terra per andare avanti nel processo di formazione, andrà a metterla laddove trova degli altri feromoni. Quindi diventano dei marker che consentono piano piano alla struttura del termitaio di evolvere, proprio perché quanti più pezzettini di terra vengono messi, tanto maggiore è la quantità di feromone, di richiamo che quella struttura ha sulle altre termiti. Allo stesso modo altri feromoni determinano l'architettura, vale a dire ancora nella termite esiste una certa concentrazione di feromoni che riportano esattamente il corpo della regina. Quando la regina cresce, le termiti allargheranno la cella proprio sulla base della concentrazione ottimale di feromoni che circondano il corpo della regina. I feromoni sono soprattutto di tipo sessuale e hanno una forte importanza nel corteggiamento. Bastano poche molecole di feromoni di una femmina capaci di richiamare a distanze incredibili i maschi. Questo viene per esempio utilizzato, è stato utilizzato ampiamente nella cosiddetta lotta biologica, proprio per cercare di evitare l'utilizzo dei pesticidi nel allontanare gli insetti dalle colture. È interessante che esistono anche dei rapporti tra il mondo vegetale e il mondo degli insetti. Alcune piante, quando delle larve iniziano a mangiare le foglie di queste piante, questa pianta emette dei feromoni. Questi feromoni richiamano le vespe che si nutrono delle larve. Quindi è interessantissimo vedere la coevoluzione che si viene a creare tra gli insetti proprio anche attraverso il mondo dei feromoni.
Non c'è Camilla e ne approfittiamo per recuperare la rubrica Vegan at Work, cioè l'esperienza dei vegan nel campo del lavoro. È una rubrica, diciamolo pure, curata con grande amore da Ilaria Beretta e anche, ammettiamolo, dalla nostra
Camilla Lattanzi. Oggi andremo in un posto poetico, fino al quel ramo del lago di Garda. Ma il lago di Garda c'è rami o no?
Lo scopriremo solo ascoltando. Ti ho rubato la battuta.
Bravo.
Vegan at Work.
Storie di vegani al lavoro.
Oh yes.
Sono Luca, abito ad Arco, ho un ristorante vegano da 2 anni, un'esperienza importante e bellissima che nasce da una ricerca profonda iniziata tanto tempo fa, partendo dai vari lavori fatti, ma soprattutto dai viaggi che hanno cambiato il mio modo di percepire e di vedere le cose.
Io sono Giada, ho 22 anni, sono qui di Arco, di Trento. Ho smesso di nutrirmi di animali all'età di 13 anni. Ho sempre visto gli animali come amici, come fratelli. E sono diventata vegana d'alimentazione tra i 16 e i 17 anni e vegana e attivista all'età di 18. Ho militato con parecchi gruppi, in particolare con i Cani Sciolti e il Fronte Animalista di Torino e Milano. Successivamente ho fondato insieme al mio migliore amico, anche lui animalista e vegano, e il gruppo di animalisti trentini. sono uscita da molti problemi di salute, anche dall'anoressia, come vegana, senza mai rinunciare all'aspetto etico, senza prendere alcun farmaco allopatico, senza fomentare, diciamo, la sperimentazione animale. Ho due animali, la mia vita, le mie due cucciole, e un cane e un gatto. Ho deciso di andare via di casa per poter stare con loro, e visto che in casa mia la mia mamma e il mio papà non mi avevano concesso di tenerle.
E poi è stato tutto un intreccio, perché poi in realtà comunque ero già vegetariano. I viaggi sempre in Asia, dove ho vissuto, Bali, Indonesia, Sri Lanka, dove ho lavorato, ho fatto batik, hanno sempre di più forgiato questa anima, insomma, che ricerca e che cerca l'essenza poi, no, delle cose, fino ad arrivare a sperimentare anche la cucina, perché a un certo punto da vegetariano a vegano volevo intanto conoscere bene cosa significava cucinare vegano, e volevo provare anche a capire cosa voleva entrare in una cucina. E così poi ho cercato lavoro, all'inizio, insomma, cercando di entrare in qualsiasi modo in una cucina.
Sto studiando filosofia alla facoltà di Trento, e l'anno scorso mi ero iscritta a medicina, avevo superato il test ingresso anche con un buon risultato, però ho deciso di non frequentare poiché avrei dovuto fare l'obiezione di coscienza, e purtroppo, come si sa, attualmente nella facoltà di medicina viene fatta la sperimentazione animale, eticamente concessa purtroppo, e di conseguenza ho deciso di rinunciare. E sto lavorando per potermi mantenere nell'appartamento e poter mantenere le mie due bimbe, e attualmente lavoro in un ristorante vegano. Ho avuto la fortuna di trovare questo magnifico posto, magnifico ristorante.
Fra due mesi cambieremo location, andiamo in centro ad Arco, perché adesso siamo un po' dislocati rispetto al centro, in un posto bellissimo che sarà anche una residence, ci saranno anche le camere, una casa dell'800 con il giardino, e sarà colazione, pranzo, merenda, perché sarà una caffetteria, ci sarà anche una piccola gelateria completamente biologica, vegana, con prodotti scelti, cena, e sempre i libri, luogo di incontro, avvenimenti, corsi, possibilità di renderci, secondo me, migliore con la conoscenza e la ricerca.
Cosa voglio fare nella vita? Vorrei andare avanti con la facoltà di filosofia e diventare una professoressa, diventare una divulgatrice, puntare molto sul far conoscere alle persone cos'è l'essere vegano, cos'è l'animalismo. Mi piacerebbe crescere una generazione di vegani, in modo che tra tanti anni, quando ci saranno le generazioni più piccole di me, potranno andare a fare medicina, magari, se la società sarà un po' più benevola, senza avere i problemi che ho avuto io. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put on line, so I got some peace of mind.
Giuseppe, confessa, hai mai detto non diamo le perle ai porci?
Ma così a memoria direi sicuramente sì. D'altronde, chi non l'ha mai detto, scagli la prima perla, però ce la dia a noi, che così facciamo un piccolo collier e lo regaliamo alle nostre redattrici.
Per la rubrica Mangia come parli, un nuovo collaboratore, Giorgio, di Oltre la Specie.
Parole, ma mangia parole, come parole, parli
parole, non solo parole, parole tra noi.